forse parlare di Coelet più che pezzi di strada, dovremmo dire pezzi in profondità, sempre più dentro, perché anche questa volta troveremo sì qualche aspetto nuovo, ma sicuramente troveremo ancora temi già annunciati da Coelet, ma sui quali torna con una, probabilmente con una chiarezza sua maggiore o con un desiderio di profondità ancora più grande. Il capitolo 7 e il capitolo 8. Abbiamo già visto in una delle occasioni precedenti come Coelet ami porsi continuamente in un percorso di alternative. Non è un uomo dei passi precisi, compassati, non è uno di quelli che si muove sulle mattonelle segnate per fare il suo cammino, ama giocare, spostarsi da una parte e dall'altra, perché ci ha detto tante volte Coelet, è un po' questa la vita, siamo un po' così, vediamo una cosa e vediamo un'altra, anzi, siamo veramente noi stessi quando riusciamo a vederne una e a vedere l'altra, ad essere capaci, vi ricordate, c'è un tempo per, c'è un tempo per. Quando siamo capaci di interpretare il momento giusto per una scelta e di interpretare che in un'altra occasione la scelta buona, giusta, quella vera, è un'altra, magari opposta. Il problema non è dare lo stesso valore alle stesse scelte sempre, ma è quello di operare un discernimento che ci consenta di collocare le diverse scelte nel momento opportuno. Anche qui nel capitolo 7, lo avrete visto, c'è un po' in modo più limitato rispetto a quello che già avevamo ascoltato, c'è un po' questo piccolo gioco dei termini antitetici. Forse in questo caso, più che un tempo per, un tempo per, c'è quello che Coelet chiama il meglio, osa cioè dire che c'è qualche cosa che è meglio di altro. E forse questi meglio che troviamo nei primi cinque versetti, forse sono delle cose che potrebbero apparirci anche giustamente piuttosto scontate. O forse un po' strane, dipende da come le leggiamo, forse un po' scontate, forse anche un pochettino strane. Ed è qualcosa che credo possa essere letto come una saggia critica anche al nostro tempo. Dopo tutti questi anni, dopo tutti questi secoli, Coelet ha ancora qualcosa da dire a noi, o meglio, dice qualcosa a sé e ai suoi contemporanei che va ancora bene per noi, per il nostro tempo. Che cosa c'è che potremmo ritrovare anche nel nostro tempo? Coelet dice che, insomma, nel suo tempo c'è un eccesso di attenzione che viene dato all'apparenza esteriore, parla di unguento profumato, potremmo fare mille esempi anche del nostro tempo, molto più probabilmente di quello che accadeva al tempo di Coelet, ma già Coelet lo sentiva. Un buon nome è preferibile all'unguento profumato, il buon nome viene da qualcosa d'altro, non perché ti sei messo lì bene, sei tutto bello ordinato, dipinto, profumato. Oppure quell'atteggiamento che ancora oggi noi viviamo con grandissima varietà di possibilità, la ricerca dell'approvazione degli altri. A volte sembra che siamo se abbiamo l'approvazione, poi oggi nell'era digitale ci sono i like che appunto dicono con chiarezza approvato, sono approvato, oppure i follower, quanti sono incuriositi da me, quanti mi seguono. Lo diceva già Coelet al suo tempo, con percorsi diversi, ma allo stesso modo. E poi Coelet, abbiamo visto, parla di corruzione, parla di presunzione, insomma c'è qualche cosa che appartiene al suo tempo, ma che appartiene anche al nostro, perché Anche qui sulla corruzione potremmo avere tante cose da insegnare anche noi a Coelet stesso. Quindi dà questo sguardo un po' critico, però dentro questo sguardo critico, dentro questo discorso del meglio, Coelet ci mette qualche cosa anche che forse non tutti almeno potremmo dire con grande chiarezza, e vorrei provare a entrarci dentro per comprenderlo un po' di più almeno. Provo a dirvi come ho cercato di comprendere io queste indicazioni, questo meglio, questo preferibile di cui parla Coelet. Descrive, con quell'amarezza che abbiamo già visto, con quella sorta di apparente delusione, ma che poi si trasforma sempre in una nuova sfida che lancia a sé e a chi lo ascolta, Coelet parla di tutto ciò che rende la vita difficile, del peso che c'è sulla nostra vita, e descrive anche l'importanza che può avere per noi, per l'uomo, per noi, imparare da quelle situazioni che tolgono chiaramente di mezzo quello che è vuoto, appunto la corruzione, l'unguento profumato, la lode degli stolti, sono tutte cose che camuffano, che coprono, che non rendono evidente ciò che è vero. E quello dice, ma c'è qualche cosa che mette a nudo il vissuto umano, e che lo mette a nudo, questo ormai l'abbiamo imparato da Coelet, rivelando il suo vuoto, la sua vanità, la sua vacuità, se vogliamo. Ci sono delle situazioni che rendono chiaramente visibile ciò che non c'è, non ciò che c'è, ciò che non c'è, ciò che non siamo, tira via le incrostazioni inutili con le quali crediamo di essere chissà chi o chissà cosa. E di cosa parla? Parla di la casa dove c'è lutto, il cuore dei saggi è in una casa in lutto, poi parla di mestizia, è preferibile la mestizia al riso, e poi parla del volto triste, perché con un volto triste il cuore diventa migliore. Se non ho capito male da quello che ho guardato e cercato qua e là, questo volto triste non è chi ha il volto triste al cuore migliore, ma guardando un volto triste il mio cuore diventa migliore. Cosa ci sta dicendo Coelet? Ci sta dicendo che per riconoscere il vero valore delle cose, per poter riflettere, per usare il suo linguaggio, per poter addirittura diventare migliori, dobbiamo metterci in queste condizioni: la mestizia, la casa in lutto, il volto triste, o anche, se volete, il rimprovero. Questo è preferibile, questo sì è preferibile, dice Coelet. Ma perché? Potremmo dire, prima cosa, forse più semplice e immediata, le condizioni di prova ci consentono di arrivare alla sapienza con più verità. Se siamo un po' provati, siamo spogliati appunto di sovrastrutture, di incrostazioni, cogliamo meglio ciò che vale, ciò che non vale, ciò che serve, ciò che non serve, o se vogliamo usare questa espressione, la verità. La leggerezza, insomma, non aiuta, la faciloneria non aiuta. Abbiamo già imparato con grande chiarezza, credo, come a Coelet ciò che è troppo facile non vada mai bene, ciò che è troppo facile maschera la profondità delle cose, la complessità la esalta, la rende almeno un poco riconoscibile. Questa potrebbe essere una prima cosa, ma credo ci sia di più, non è solo quel facile dire d'accordo, di fronte alle cose difficili, insomma, trovi il vero valore delle cose. Quante volte ce l'hanno detto e quante volte noi l'abbiamo detto agli altri, che le cose difficili hanno valore. Quanto più ci siamo messi alla prova, tanto più apprezziamo il valore delle cose. Non c'è solo questo, troppo facile per Coelet. Coelet forse ci dice anche un'altra cosa, e vorrei leggerla attraverso quest'altra espressione che non ho ripreso fino adesso, ma che vale la pena ridirla. Il giorno della morte è preferibile al giorno della nascita. Meglio la fine di una cosa che il suo principio. Perché questa cosa? Forse potremmo leggerci anche un fiducioso accenno che Coelet comunque dà al valore dell'esperienza umana. Coelet ci ha già detto: ho provato a fare di tutto, ho sperimentato tutto, mi sono messo in tutte le situazioni perché volevo capire. Ecco, forse questo essere carichi di situazioni, di esperienze, quello che può dare solo la fine della vita, ci consente di trovare qualcosa di preferibile. Meglio la fine, perché alla fine tu hai cercato, hai provato, hai anche visto, hai sperimentato. All'inizio che cosa è? Poca roba. Io da questo punto di vista ricordo sempre, magari avrò già avuto occasione di dirlo, ma fa niente, mi ascolterete un'altra volta, il fastidio che da giovane mi dava sentire il Cardinal Martini dire: ai 40 anni si comincia ad avere una visione iniziale della propria vita. E io ero un po' infastidito perché da giovane prete dicevo: ma insomma, sono qui, ho queste responsabilità, mi è stata data questa sorta di investitura, ho tutte queste cose da fare, mi si chiedono tutte queste cose, ne ho 24 di anni e a 40 comincerò a capire qualche cosa. Allora tutto questo adesso? E a 40 anni ho detto: aveva ragione, prima no, non avevo il coraggio di dirlo. Ecco, forse quella ci dice una cosa di questo genere. Non che da giovani non si capisce niente, qualche giovane c'è, non vorrei offendere nessuno, ecco, da questo punto di vista, ma che è vero che il giorno della fine è preferibile al giorno della nascita. Certo, in una linearità dove il giorno della fine è sazio di anni, come a volte gli stessi testi biblici amano farci ascoltare. In questa logica ordinata, sì, la fine è preferibile all'inizio, perché hai cercato, perché hai visto, perché hai ascoltato, perché hai un bagaglio, perché dentro il tuo percorso c'è qualche cosa che tu puoi osservare, su cui puoi fare i conti, che puoi analizzare, che puoi guardare, su cui puoi anche essere pentito, ma hai capito, hai sbagliato e ok, hai capito di avere sbagliato. È il bagaglio dell'esperienza. La fine della vita sì, può essere carica di quelle consapevolezze che l'inizio del vivere non possiede e che un po' per volta diventano il tuo patrimonio. Oppure, se vogliamo dirlo diversamente, se viviamo, ma il nostro vivere, il passare degli anni non ci consente di accumulare sapienza, quella sapienza che viene certo dalle esperienze, dagli incontri, dall'ascolto, se non facciamo questa cosa, la vita a cosa serve? Ci direbbe Coelet. Quindi non è solo l'indicazione di una situazione migliore dell'altra, forse anche un invito. Bisogna accumulare sapienza nel cammino della vita, bisogna andare a fondo, bisogna cercare. Questo è il buon vivere, questo è, ci direbbe Coelet, anzi ce lo dice, questo è preferibile, questo è meglio. Più passano gli anni e più facilmente il nostro bilancio riesce a comprendere sempre più elementi, se diventano sapienza, se diventano solo un accumulo di anni e una sorta di esperienze su cui mettiamo la crocetta, anche questa l'ho fatta, a poco serve, anzi a nulla. E su questo aspetto della morte ci dà un po' fastidio, credo che così, non lo so se vi accade, però può dare un po' fastidio che Coelet sia un po' insistente a volte su questa idea della morte. L'abbiamo già sentito in altri passaggi precedenti, toccare continuamente questo tema, quello te lo fa con grande naturalezza. E forse al nostro tempo, se guardiamo un po' complessivamente la nostra società, forse l'idea della morte siamo continuamente tentati di rimuoverla, di metterla da parte. Anche il linguaggio della nostra liturgia, d'accordo che mette in campo la fede nella risurrezione, ma a volte proprio edulcorare. La parola morte sembra che non si dica mai. È passato a miglior vita, è stato accolto nelle braccia del Padre, è andato in paradiso, l'hanno portato con sé gli angeli. Usiamo tutto questo linguaggio così morbido, ecco, come versare un po' di ammorbidente, che va bene se dice la qualità della nostra fede, se dice che c'è un oltre, ma a volte ho l'impressione che tendiamo più che altro a nascondere la drammaticità di questa cosa con il nostro linguaggio, quello liturgico, ma possiamo parlare del linguaggio complessivo, basta guardare quello che ci diciamo, quello che scriviamo, il modo con cui comunichiamo pubblicamente o singolarmente che qualcuno è morto, che la vita di qualcuno si è interrotta. E forse questo potrebbe essere un modo per impoverire il tasso di sapienza. Perché? Perché dobbiamo guardare in faccia la realtà con più chiarezza, con più lucidità, con più serenità se riusciamo, o con la drammaticità che c'è dentro se la drammaticità ci tocca. Coelet forse ci ricorda quanto sia importante guardare alla morte per dare valore alla vita. Qui potremmo aprire capitoli di filosofi, di saggistica che ci raccontano questa cosa. Ecco, diciamocelo, che per dare valore alla vita qualche volta dobbiamo avere presente più chiaro il termine. Non so se avete in mente quella tipologia pittorica di icone dell'Oriente in cui la culla di Gesù è la sua tomba. La natività è disegnata con la tomba. Ecco, c'è una sapienza dietro, perché la vita di Gesù, guarda già il suo epilogo, c'è l'annuncio di una salvezza che arriva lì, ma questo riguarda anche noi. Che non vuol dire che dobbiamo attraversare i nostri giorni con il peso opprimente della morte che arriverà. Non avrebbe senso. Ma che pensare che questo è un percorso che noi stiamo facendo e che avrà un termine, forse ci può consentire un po' di più di dare valore al quotidiano giorno dopo giorno che affrontiamo e che viviamo. Perché la coscienza del limite, anche di questo che è il limite estremo, non solo dei limiti che fanno parte delle nostre caratteristiche, della società nella quale viviamo, del contesto nel quale abitiamo, ma anche il limite estremo che è la morte, questa coscienza forse ci può un pochettino più liberare da quella tentazione perenne di sempre, vera ancora oggi, del delirio di onnipotenza umana che ogni tanto ci prende. Come se ci fossimo solo noi, come se noi fossimo artefici del tutto, come se noi fossimo già arrivati a comprendere qualunque cosa. Quella ibris, già più volte ho richiamato il peccato d'origine nelle occasioni precedenti, credo anche qui valga la pena ridirlo, quella tracotanza, quella prepotenza, quell'atteggiamento con cui siamo signori a noi stessi e non abbiamo bisogno che altri ci dicano cosa è bene e cosa è male. E così potremmo essere riconsegnati alla consapevolezza di quello che siamo, di quello che è il nostro tempo, che è quello che è, nel bene e nel male, il presente, ma essere riconsegnati anche a quella saggezza dell'incertezza del futuro. Quello te ne parla spesso, ce lo fa intuire spesso. Il futuro è incerto, di cosa siamo sicuri del domani? Curati bene dell'oggi, Perché se ti curi bene dell'oggi, prepari il domani, quello che ci sarà, tanto o poco che sia, in una forma o nell'altra, ma tu ci sei. Se invece investi solo continuamente in prospettive, ti perdi il paesaggio di oggi, a che ti serve? Se non cammini, se non metti bene i passi oggi, se non sei consapevole. E nello stesso tempo il passato non è qualcosa che è solamente andato, ma è qualcosa che mi ha costituito. Io sono anche per quello che la storia mi ha consegnato. Io vengo dopo un percorso biologico, storico, culturale, c'è tutta una sapienza che mi è data e che mi è possibile perché altri hanno camminato prima di me. Ecco, Qelet dà questo sguardo in cui al futuro si guarda, ma con la coscienza del limite, non siamo certi di niente. Il passato sì, dobbiamo dare peso perché noi siamo quello che siamo per quello che è stato. E l'oggi ha tutta la sua bellezza e il suo peso da essere vissuto. Un'altra cosa riprendo da questo testo di Qelet. Una cosa un poco curiosa, se volete. Già 2000 e passa anni fa, in un tempo in cui potremmo dire i cambiamenti progredivano in un modo meno vorticoso di come stiamo assistendo oggi, già Qelet si ritrovava in un contesto in cui sentiva continuamente questo ritornello: era meglio una volta, ah, com'era prima, adesso invece. Questo ritornello che sentiamo anche noi, anzi non solo lo sentiamo, magari lo diciamo, siamo noi a dirlo ad altri ormai, questo ritornello, era meglio una volta. Ecco, pensate che i tempi di Qelet già lo dicevano, e Qelet diceva, ma basta, perché? E noi siamo qua ancora a ripeterlo. Non siamo cambiati dai tempi di Qelet. Ciascuno idealizza, o almeno rischiamo un po' di idealizzare, il tempo vissuto in precedenza, perché il nuovo ci costringe a nuovi interrogativi, ci costringe a dei cambiamenti, ci chiede di interpretare le cose non alla maniera con cui abbiamo interpretato quello che era il nostro presente allora. Dobbiamo usare categorie nuove, dobbiamo mettere in atto energie nuove, dobbiamo in qualche modo anche avere il coraggio di mettere da parte quelle sicurezze che ci hanno ben accompagnato nella nostra vita, che ci hanno dato solidità, ci hanno dato stabilità e ci hanno consentito di essere delle persone capaci, sicure, fedeli, credenti, moralmente a posto. Queste cose sembra che oggi non bastino più, per cui il nostro giudizio è molto spesso un giudizio morale nei confronti del presente che non ha più i valori di una volta. Anche questo linguaggio, nei valori di una volta, come ci torna facilmente all'orecchio, perché siamo di fronte a un presente che non dà più le certezze, quei bei dogmi che ci hanno accompagnato, quelle belle sicurezze che ci hanno costituito, quella società tutta compatta nella quale ci muovevamo bene o male, però un po' più insieme. Dobbiamo reinterpretare un sacco di cose e facciamo fatica. E comunque quelli che oggi sono più giovani probabilmente, quando avranno qualche anno in più, faranno una fatica identica o forse più grande, chi lo sa. Qelet, inquieto, saggiamente inquieto come è, mette in guardia da questo atteggiamento che reputa un poco sciocco, perché il ritorno al passato, ci dice, non ha nulla da insegnare. La memoria del passato, la custodia del fatto che noi siamo per quello che altri hanno costruito per noi, sì, ma il ritorno al passato non ha da insegnarci. Non dobbiamo tornare a quelli che eravamo. Si tratta di trovare la via della sapienza nel presente che ci è dato. Ci invita a fare Qelet. Oggi devo guardarmi attorno, oggi devo riconoscere le opportunità che mi sono date, non quelle che una volta c'erano e che adesso mi sembra che siano perdute. Saranno anche perdute, certo, ma quelle di oggi dove sono? Forse non ce ne sono più di opportunità. Ci sono. Dobbiamo vederle. Il nostro sguardo deve essere capace di cogliere le opportunità di questo tempo. Quella ci insegna una vera passione per il presente, libero da un eccessivo peso dato alle aspettative, libero perché lo sappiamo, quella sta sempre davanti a un futuro oscuro, vuoto, senza certezze, e liberi anche dal peso nostalgico del passato. Insomma, Qehelet mi sembra sia uno di quegli uomini che appena ne ha l'occasione pungola e sveglia, smettila di sognare, smettila di lamentarti, smettila di guardare indietro, smettila di pensare che chissà che cosa domani, sveglia, sveglia, oggi, apri gli occhi, guardati attorno, un pungolo continuo. Leggo queste parole e mi viene voglia di, a me viene voglia di aprire gli occhi un po' di più, perché mi accorgo che insomma passano anche per me gli anni, magari si chiude un pochettino di più, si guarda con meno freschezza e lucidità al tempo presente. Ecco, mi sembra che quello sia uno che è capace di svegliare, almeno io mi sono sentito un po' risvegliato da questa cosa. Quando Qehelet parla di limiti, parla non solo dei limiti dell'umanità intera, del fatto che siamo limitati, che siamo mortali, che non possiamo fare qualunque cosa, ma parla proprio di quel, anche di quel limite che è il mio limite personale, la mia incapacità, il mio fallimento. Qehelet chiede di essere attenti a osservare che se vediamo che il mondo va avanti lentamente o rapidamente, come ci può sembrare, in un percorso di male, di ingiustizia, come a volte diciamo, ci lamentiamo di tutto questo male, quello ti dice: ma di cosa ti lamenti? Ci sei dentro anche tu. C'è anche il tuo contributo, c'è anche il tuo male. A che serve lamentarsi del male del mondo? Ci sei dentro anche tu? Tutti sbagliamo e lo sappiamo. Versetto 22 del capitolo 7. Il tuo cuore sa che anche tu tante volte hai detto male degli altri. Non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno, così non sentirai che il tuo servo ha detto male di te, infatti il tuo cuore sa che anche tu hai detto male di altri. Sbagliamo e lo sappiamo. E poi c'è questa frase, questa parte curiosa in cui, dentro questo quadro in cui dice: vabbè, non lamentarti troppo, guardati dentro, sei uguale agli altri. Più o meno, certo, non tutti fanno tutte le cose, ma non pensare di essere giusto, se ti guardi lo capisci subito. E dentro questo quadro, amante come è delle antinomie, Qehelet usa questo linguaggio che non è semplicemente di mediazione, di equilibrio, non è mai di equilibrio Qehelet. Dice: non essere troppo giusto e non mostrarti saggio oltre misura. Non essere troppo malvagio e non essere stolto. È bene che tu prenda una cosa senza lasciare l'altra. Allora, invita sì ad evitare gli eccessi, Qehelet, ma invita ad evitare gli eccessi non per dire stai in equilibrio, sii mediocre, né troppo né troppo poco. Credo ci stia dicendo esattamente il contrario. Non di un compromesso fatto di equilibri insipidi, ma ci sta dicendo non essere ottimista in un modo vuoto e sciocco, non crearti continue illusioni, da quella parte non arrivi da nessuna parte, e nemmeno rimani in quell'immobilismo incatenato e sterile di chi è pessimista su qualunque cosa. Questo credo sia una di quelle parti in cui faccio fatica a vedere il Coelet pessimista. Perché Coelet dice, guarda, non essere troppo malvagio, ma un po' lo sei, cioè è inutile, ma non essere troppo malvagio. Non leggerti neanche in modo troppo malvagio, non essere così pessimista da dire io non sono capace di fare niente di buono e stai lì fermo e pensi di non poterti muovere verso qualche cosa che è meglio. E perché dice queste cose? Perché Coelet continua a vedere che nella storia dell'uomo non tutto si realizza come, diciamo noi, come si dovrebbe. Ho visto di tutto, un giusto che va in rovina nonostante la sua giustizia, un malvagio che vive a lungo nonostante la sua iniquità. Versetto 15, anche questo è un ritornello. Questa teologia della retribuzione proprio non la digeriva, che il giusto viene premiato e il malvagio viene più punito, non la digerisce questa cosa, probabilmente gliela ripetevano sempre tutti, ma lui non ci sta, non la vede proprio. Insomma, cos'è allora questo non equilibrio di Coelet? Vuol dire che da una parte non cadiamo nel moralismo bieco e bigotto, non ne abbiamo motivo, essenzialmente non ne abbiamo motivo, non ne abbiamo gli strumenti, non siamo in una posizione di tale purezza da poterci permettere di essere bigotti, critici, moralisti, e nemmeno dobbiamo lasciarci andare a un ma tanto va bene tutto, ma tanto sarà sempre così, ma tanto non posso cambiare niente di me. E comunque alla fine Coelet un giudizio lo sa dare, perché non è che gli va bene tutto. Versetto 25. Mi sono applicato a conoscere, indagare e cercare la sapienza e giungere a una conclusione e a riconoscere che la malvagità è stoltezza e la stoltezza è follia. Quindi qualcosa lo dice, con chiarezza. Ma soprattutto ci sta, e qui facciamo un passo indietro, i versetti precedenti, il versetto 23, ci sta un'affermazione forte, forse potremmo dire siamo un po' al cuore della comunicazione di Coelet. Tutto questo io ho esaminato con sapienza e ho detto voglio diventare saggio. E nello stesso tempo aggiunge ma la sapienza resta lontana da me. Forse potremmo dire che è questo Coelet, che ha un grande desiderio e che deve continuamente dire non sono ancora arrivato, voglio diventare saggio. Se anche solo alla fine di questo lavoro, almeno a me, rimanesse questa chiara lucidità del desiderio di voler raggiungere la saggezza, la sapienza, e nello stesso tempo di avere la lucidità di dire comunque non ho ancora capito, sarei contento. Ecco, mi piacerebbe arrivare alla fine e avere questa stessa passione di Coelet, e credo che questo sia proprio lui, e questo versetto 7:23 credo che sia quel grido che cuce insieme tutte le affermazioni di questi 12 capitoli di questo saggio maestro di Israele. Poi alla fine del versetto del capitolo 7 ci presenta una serie di righe deboline, fragili, che ci fanno dire ma no, ma come sei caduto in basso Coelet, vedo qua frotte di donne che fanno un cenno di assenso col capo, perché vabbè, è così, Coelet, vabbè, è figlio del suo tempo, prendiamolo anche su questo aspetto così com'è. Trovo che amare,
L'aveva ammesso di non essere saggio.
Sì. Appena dice questa cosa, poi dice: trovo che amara più della morte è la donna. Essa è tutta lacci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia. Chi è gradito a Dio la sfugge, ma chi fallisce ne resta preso. Sì. Io non voglio edulcorare questa cosa perché deve avere tutto il peso del suo tempo, della cultura di Coelet, sicuramente. Ma nello stesso tempo, e questo ho visto che molti autori lo sottolineano, mi fa piacere, cioè noi abbiamo visto, e vedremo ancora, pagine in cui Coelet mostra di aver conosciuto la dolcezza dell'amore, la tenerezza dell'amore, la gioia di avere qualcuno accanto. L'abbiamo già ascoltato, lo ascolteremo anche più avanti. Questa cosa Coelet la mostra, e forse Coelet, come dire, distingue quello che è la relazione personale che tu crei, che diventa importante per te, e quello che è invece l'immagine della donna tentatrice che sicuramente nel suo tempo circolava, perché la donna è chiaramente lei la colpevole. Se c'è qualche cosa che è tentazione, la colpa è ovviamente della donna, non è certo dell'uomo, ecco. Questo era chiaro per i contemporanei di Coelet, e Coelet non esce da questa prospettiva. Però, ripeto, in lui c'è anche altro. Non è semplice, non è un misogino Coelet. È uno che ha una certa visione del suo tempo, ma che ha saputo anche collocare parole di tenerezza per una relazione unica, particolare, con la donna che forse aveva accanto, cioè qualcuna che l'avrà conquistato e di cui lui dirà: non sono incatenato da te, ma io ti amo. L'avrà anche avuto, forse Coelet, una donna così l'avrà anche avuta. Però appunto tutto questo non basta a Coelet per uscire dalla contraddittorietà del maschilismo del suo tempo, lo prendiamo così. Perché, lo aggiungevo lì nel testo, Coelet è così, non ha dogmi assoluti, non ci sono affermazioni incontrovertibili nel suo linguaggio, è così. Per cui la donna è questa, la donna che accanto a me è bellezza e tenerezza, insomma. Forse sta dicendo: state attenti alle altre, non lo so. Insomma, ripeto che una delle cose che mi piacciono di quest'uomo, il senso della complessità ce l'ha Coelet. Non è mai tutto lineare, tutto un filo. La vita è più complessa, ci sono diversi aspetti. E anche questo tema entra in questa variabilità che Coelet facilmente ci presenta. Poi il capitolo 8 si apre con quel discorso sul re, che può sembrare un po' strano, un po' appiccicato lì nello sviluppo del tema che Coelet sta portando avanti, ma ci dice un po' che quest'uomo comunque era un cittadino, voleva essere un cittadino, leale al suo tempo, alle regole del suo tempo. Insomma, c'è un re, comanda, le regole sono quelle. E, come dire, nella sua saggezza potremmo dire c'è anche la cautela, non è molto cauto nel parlare, però insomma sa che se dice qualche cosa contro, insomma, può anche finire male. Se uno ha in mano le redini del potere bisogna stare un pochettino attenti, per cui Coelet questa dose qui sì di equilibrio un pochettino la manifesta. Per cui osserva gli ordini del re per il giuramento fatto a Dio, mette insieme un pochettino questo linguaggio di una teocrazia di stampo israelitico che non abbiamo difficoltà a immaginare, perché poi ha fatto tanta strada per tanto 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 tempo. Perché, dice Coelet, chi ha il potere ha anche la forza, e bisogna fare i conti con questa cosa. La sapienza, d'accordo, ma poi c'è qualcuno che è più forte di te. Ma nello stesso tempo Coelet non trascura di insinuare i suoi interrogativi, come sa fare, che vanno anche oltre il potere del re. Perché dice, comunque sia, per quanto uno sia potente, per quanto uno ha autorità, ci sono alcune cose che non controlla. Il futuro, quello di cui più volte ha parlato, neanche il re lo controlla. La vita e la morte, magari uno può controllare la vita e la morte degli altri, ma la propria no. Su questo Coelet è molto chiaro. La parola del re è sovrana, chi può dirgli che cosa fai? Nessun uomo è padrone del suo soffio vitale tanto da trattenerlo, né alcuno ha potere sul giorno della morte, neanche il re. Per cui c'è sì una osservanza leale da cittadino alla situazione storico-politica del suo tempo, ma come dire, anche lì va a dire sì, comunque anche tu, per quanto potente sia, per quanta autorità tu abbia, più di tanto non puoi, lì non ci arrivi neanche tu. Questo rimane un mistero anche per te che sei il re, e anche se la fedeltà a te è legata alla volontà di Dio. Osserva gli ordini del re per il giuramento fatto a Dio. E poi c'è una critica al suo tempo, alla sua comunità, una lettura delle cose con le quali Coelet vuole evidenziare la differenza tra ciò che accade in Dio e ciò che si verifica sulla terra. Usa questo linguaggio Coelet. Ci sono modi diversi di vedere le cose. Coelet stigmatizza la poca memoria che abbiamo di fronte all'agire malvagio. C'è quella immagine del versetto 10. Ho visto malvagi condotti alla sepoltura. Ritornando dal luogo santo, in città ci si dimentica del loro modo di agire. Anche questo è vanità. Non ci si ricorda dell'ingiustizia, abbiamo poca memoria del male, sembra dire Coelet. Giudichiamo, ma poi noi dimentichiamo e quindi ricadiamo nel male ancora. Inoltre, non c'è certezza della pena, lasciatemi usare questa espressione che risuona facilmente anche in questo nostro tempo, dice Coelet. Poiché non si pronuncia una sentenza, versetto 11, poiché non si pronuncia una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo il cuore degli uomini è pieno di voglia di fare il male. Infatti il peccatore, anche se commette il male 100 volte, ha lunga vita. Insomma, non c'è la certezza della pena, non si dice con abbastanza chiarezza che quello è male, non ci si ricorda più del male e quindi si continua a farlo. Noi continuiamo a farlo e lasciamo che altri continuino a farlo. Manca una sentenza immediata, dice Coelet, e questo purtroppo libera un po' la nostra propensione al male. Forse anche con noi stessi un pochettino più severi dovremmo esserlo, per non ricadere in ciò che abbiamo avuto il coraggio a un certo punto di chiamare male. Poi noi nella nostra tradizione cattolica abbiamo, a mio parere, abbiamo reso ancora più facile tutto questo, perché andiamo lì davanti a uno, gli diciamo ho fatto questo, 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 questo. Il nostro pentimento è magari un po' quello che è, cioè sappiamo che è sbagliato il pentimento, però è un'altra cosa della coscienza del peccato. Andiamo lì, ci viene tracciato un segno di croce, ci viene detto sei assolto dei tuoi peccati e magari è uguale tutto come prima. Non abbiamo assaporato il peso della coscienza del nostro male, non siamo andati al fondo della nostra vita dicendo questa cosa io da me non la voglio più. Dovremmo andare a confessarci solo quando c'è questa affermazione radicale. Da me io questa cosa non la voglio più, voglio mettermi nelle condizioni di non cadere più in questa cosa. Farò di tutto. che non vuol dire da adesso in poi sarò perfetto, ma questa voglia ce l'ho fino in fondo. Noi abbiamo un po' edulcorato, la confessione è una roba che ciò che vuoi confessare, te il prete, vado dentro, c'è lì il prete, entro, mi confesso, esco, sono a posto per un, non so per quanto tempo, ecco. Abbiamo edulcorato un po'. Quella dice, dobbiamo sentire un pochettino il peso del male, perché se no riaffiora con una facilità 100 volte, dice. Il peccatore, anche se commette il male 100 volte, ha lunga vita. E non c'era la confessione, c'era lo Yom Kippur, d'accordo. Però già una volta l'anno, ecco, non sempre. E è strano ritrovarlo ora con tanta chiarezza. Coelet descrive la felicità come un dono che è legato solo alla ricompensa di Dio per chi è giusto. Continua a dire che non è vero che il giusto viene ricompensato e che il malvagio viene punito. Non è vero, non è vero, continua a dirci. E poi qui a un certo punto dice, versetto 12b, tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a Lui, e non sarà felice l'empio e non allungherà come un'ombra i suoi giorni perché egli non teme di fronte a Dio. Contraddittorio. Io non so come interpretare questa cosa, però se non so, ci provo a immedesimarmi un po' in quest'uomo e ci sta dicendo che la felicità non risiede nella lunga vita, non risiede nel successo terreno, tant'è che vi sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dai malvagi. Cioè dice queste cose insieme: vi sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dei malvagi con le loro opere, e vi sono malvagi ai quali tocca la sorte meritata dei giusti con le loro opere. Io dico che anche questo è vanità. Cioè dice tutte queste cose insieme. Forse, mi viene un po' da pensare, forse Coelet è uno che osa guardare altrove, osa guardare più avanti, si fida che da qualche parte una giustizia ci sia. Lo pensa, lo spera, lo annuncia persino, che ci sia da qualche parte uno spazio dove Dio possa riuscire ad agire, uno spazio che noi non vediamo e non conosciamo, perché lo ha ripetuto più volte, Dio queste cose non le fa, non interviene, lascia che sia. È come se Coelet dice, ma da qualche parte ci sarà pure una giustizia di Dio, un modo con cui riequilibra le cose. Però non lo sa descrivere, non lo sa collocare, non ne sa tracciare le forme, non lo possiede, non è in mano sua. Lo desidera, si fida, lo spera, lo sente che c'è questa cosa, però non sa dire altro. Ecco, io immagino Coelet così, che riesce a dire queste cose insieme, nella sua appunto volubilità. È un uomo che ha una fede appoggiata su qualche cosa che non riesce a dimostrare. Si fida di Dio, ma non sa dire perché né come. Non sa dire farà così, ma si fida che da qualche parte Dio ha in mano la chiave per aprire il segreto di questa storia incomprensibile. Quello che rimane in mano a Coelet è sempre quello, è la fine del versetto 14. Io dico che anche questo è vanità. Gli rimane in mano questo fumo, cioè niente. Però immagina la possibilità di altro. Vede che altro forse è possibile. Forse questa è la fede? Una fede priva di immagini e certezze, una fede che non sa operare descrizioni e neanche sa mettere in ordine le cose. Una fede che, se la prendiamo qui nel linguaggio di Coelet, è una fede delicata, sottile, fragilissima. Però anche capace di persuadere, forse. Forse penetra, leggera. Quel versetto di 12, cui appunto dice tuttavia so. È un'affermazione chiara, forte, sì. Non sa dire altro, dice che lo sa, ma non ce la sa raccontare se non così. E qui allora può collocarsi ancora il ritornello, almeno un poco pacificante, queste finestrelle che ci apre Coelet ogni tanto, del versetto 15, l'elogio dell'allegria. La felicità possibile per l'uomo, mangiare, bere e stare allegro. E forse dopo tutte queste riflessioni, ancora una volta, come spesso fa Coelet, ci lascia nel nostro piccolo spazio di significato. Questa cosa comunque la possiamo fare, ci dice, con tutte le domande che ci sono, questa cosa la possiamo fare. Possiamo godere di qualche cosa, possiamo essere un po' allegri. È il nostro piccolo spazio di significato, perché più in là non possiamo, non sappiamo andare. Noi nella nostra storia vediamo un pezzettino piccolo, piccolo, dobbiamo dircelo e ridircelo. Siamo fragili, siamo inconcludenti, non abbiamo imparato tutto, non impareremo tutto. Non siamo migliori di altri prima e non saranno peggiori quelli che verranno dopo di noi. Non possiamo proiettarci oltre quei limiti che sono a noi strutturali, dobbiamo farcene carico. Però, sembra dirci Coelet, Dio ha in mente e tra le mani un'opera in questa storia, qui sotto il sole. Ha in mente qualche cosa. Ha un'opera. C'è un agire. Ma è più grande delle nostre capacità di comprensione. Non possiamo farlo. Non capiamo. Allora domando, ma può essere pacificante percorrere una via dove noi diciamo a noi stessi in verità non sappiamo, non possiamo scoprire nulla? Si può vivere in pace con un'affermazione così? In fondo non lo so. Perché il vero sapiente è colui che sa che ci sono un ordine e un senso, ma è cosciente di non poterli raggiungere. Sembra dirci questa cosa Coelet. Sa che quel senso e quell'ordine che ci sono non sono afferrabili. L'uomo infatti ignora che cosa accadrà, chi mai può indicargli come avverrà? L'accettazione del limite allora può rendere liberi, può donare pace? O addirittura, perché no? L'accettazione del nostro limite può addirittura renderci persone felici e dire questa è la mia vita, qui, questa. L'ho capita, cioè ho capito quali sono i miei limiti, non so dire molto altro, non so che senso ha questo mio pezzettino dentro tutta la storia, ma ci sto bene, è il mio. Questo maestro, ancora una volta, ci insegna una via alla fede che non cerca, anzi, penso possiamo proprio dirlo, addirittura disdegna, non solo non cerca, ma disdegna il dogmatismo di una rivelazione certa e indubitabile. Non so voi, ma io nei miei studi di teologia ci ho combattuto tutti gli anni, lo confesso adesso, forse mai prima, ho sempre combattuto con il principio di autorità con cui certe cose mi venivano instillate. Alcune cose sono vere perché l'ha detto. Principio di autorità. Coelet già si ribellava. La via alla fede di Coelet è una via che accantona il principio di autorità nel percorso della sapienza e della fede e libera l'uomo lo libera in quella possibilità che è tanto meravigliosa quanto terribile, perché lo è anche terribile, quanto è meravigliosa e piena d'aria e di respiro, che è la possibilità di dire di sì e di dire di no. E questi siamo noi, la meraviglia e la tragicità insieme. Anche a Dio, sì e no, persino a Dio. E questa è la nostra tragica e stupenda possibilità. E ci rende liberi di dire non solo il sì e no, ma ci rende liberi anche di dire non lo so. Troppe volte non ci prendiamo la sana libertà di dire non lo so. Non è che dobbiamo avere una risposta per tutto o per tutti. E non è che aiutare qualcuno vuol dire dargli comunque una risposta presa per certa e per sicura, perché l'altro ha bisogno di certezze e di sicurezze. No, ci sta anche un non so, che forse accompagna di più a volte. Coelet è abitato da un evidentissimo principio di realtà e di libertà. La sua ricerca è sempre di fronte alla vanità, ci sbatte continuamente addosso, però è una ricerca che, anche se conclusa sempre con vanità, Hevel, è una ricerca che non rimane senza frutto, perché non è mai la consegna all'immobilismo. Questo è chiaro di Coelet, non è mai fermo, perché mentre Coelet cerca sta facendo della strada, vede dei paesaggi, si accorge di qualcosa, coglie degli aspetti, impara qualcosa di sé, conosce l'uomo e, perché no, magari intuisce anche qualche cosa di Dio, fosse anche solo spogliarsi delle certezze con le quali rivestiva Dio delle sue idee, perché noi lo facciamo, rivestiamo Dio delle nostre idee, perché abbiamo bisogno anche noi di farci il nostro vitello d'oro, perché poi sappiamo che il vitello d'oro è quella roba lì, e la difficoltà di stare in attesa di un Dio che non arriva, che non ci dà risposte, che non sappiamo cosa sta dicendo, cosa sta facendo, abbiamo bisogno di vederlo, di stargli di fronte, allora gli diamo una forma. In fondo è solo questo il peccato di Israele nel deserto, di aver voluto avere un'immagine precisa di Dio, non altro, non è l'idolatria. E così noi a volte dobbiamo rivestire Dio, mettergli addosso qualcosa per avere una forma, perché ci dà sicurezza. Forse potremmo accontentarci come Coelet di dire: ma ogni tanto ho l'impressione di intuire qualcosa di lui, e intanto capisco qualcosa di me, e forse dentro questa cosa la mia relazione con lui fa un passettino in avanti, capisco qualcosa di lui, qualcosa di me, insomma, intuisco. Osservando, guardandomi attorno. Non è forse un bel modo di vivere? Non può essere un bel modo di vivere anche questo? Non può essere un modo per dire fede anche così?